Siamo pronti? Siamo pronti? Alleluia. A quanti stanno facendo bene questi studi, onestamente? Non rispondete perché dovete rispondere. Cioè, se non vi fanno piacere potete andare via anche, non ho un problema.
Siamo qua.
Oh, sai, lunedì sera c'è una macchina, sono a casa, no, ragazzi. Ok, apriamo la nostra Bibbia nella lettera ai Romani. Lettera ai Romani. Capitolo 8. Lettera ai Romani al capitolo 8, leggiamo dal versetto 14. Trovato? 14. Come direbbe qualcuno, 14. Vero mamma? Mia madre è quella che mi corregge sempre quando sbaglio. Fa sempre i segnali da lontano. Alla fine mi fa sempre preso conto di come andavo. Romani capitolo 8, il versetto 14 dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. O si potrebbe anche tradurre e leggere: poiché tutti i figli di Dio, tutti quelli che sono figli di Dio, sono condotti dallo Spirito di Dio, che è probabilmente la traduzione migliore, la più corretta, perché Paolo non sta mettendo la condizione, cioè dice: se sei condotto dallo Spirito di Dio, allora sei figlio di Dio. La Bibbia ci insegna anche che ci sono persone che possono vivere nella carne e non essere condotti dallo Spirito di Dio. Non significa che non sono figli di Dio. Quindi tutti i figli di Dio hanno in realtà l'opportunità di essere guidati dallo Spirito di Dio. Versetto 15. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba. Dillo insieme: Abba. Che significa Abba? No, Abba significa papà. No, la differenza è sostanziale, perché noi, non conoscendo la cultura ebraica, giustamente non riusciamo ad apprezzarlo. E abbiamo parlato di questo tre lunedì fa, se vi ricordate. Tutti i bambini nati nelle famiglie ortodosse, ancora oggi questo succede, cioè tutti quelli che seguivano la legge di Mosè, fino all'età di 7 anni chiamavano il proprio padre, lo chiamavano Abba, ed è sinonimo di una caratteristica dei piccoli fanciulli. La caratteristica che si abbina al nome Abba, all'appellativo Abba, papà, in realtà è la caratteristica di un bambino che non che è viziato, ma di un bambino che ancora non è riuscito a comprendere qual è la volontà del padre, e quindi è un bambino che gli viene provveduto tutto quello di cui ha bisogno per crescere. Quindi il bambino non chiede di mangiare, non chiede di essere vestito, non chiede di essere accudito, perché è qualcosa che gli viene dato per
scontato.
Diritto, è scontato. Quindi la parola Abba è associata ad una età specifica dei bambini che ancora sono lì a chiedere tutto quello che vogliono, e anche quando ci sono momenti difficili possono permettersi di farsela alla larga. Che bello. Quando i bambini venivano poi dati in mano ai tutori della legge, quindi andavano via da casa, vi ricordate, abbiamo parlato di questo, stavano 5 anni fuori di casa a studiare accanto a dei maestri, i quali insegnavano loro tutta la legge a memoria. I bambini imparavano tutta la Torah a memoria, quindi parliamo di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, tutto a memoria. Dopo 5 anni praticamente ritornavano a casa con una festa chiamata Bar Mitzvah, ancora c'è in Israele. È bellissimo vedere questa cerimonia a Gerusalemme, proprio al muro del pianto. Dopodiché i bambini ritornavano a casa, rientravano a casa, e questo momento, questa cerimonia che veniva fatta, veniva chiamata adozione. Quindi i bambini, l'adozione di cui parla la Bibbia, non si parla di bambini estranei, si parla di bambini nati in casa, che sono stati per un tempo fuori casa e poi sono ritornati a casa, e da quel momento in poi, all'età di 13 anni, secondo la cultura ebraica, sono maggiorenni. Quindi la maggiore età si raggiunge all'età di 12-13 anni, secondo la cultura ebraica. E da quel momento in poi, quando rientrano a casa e vengono adottati, non chiameranno più il padre Abba, lo chiameranno padre, perché è sinonimo di responsabilità. I bambini cominciano a lavorare, a prendersi le proprie responsabilità nella società, diventano autosufficienti, e quindi questo concetto del Abba padre è qualcosa che è molto addentrato nella cultura ebraica, e noi non riusciamo ad apprezzarlo, non riusciamo a volte a capirlo chiaramente. Ma vi ricordate Gesù nel Getsemani, quando pregò per 3 volte? Come pregò? Abba, Abba, se è possibile, fa che questo calice si allontani da me, però padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Molto spesso noi siamo nella prima fase. Lo chiamiamo Abba e vogliamo che lui ci eviti tutte le sofferenze, tutte le problematiche. Quando ritorniamo a casa e prendiamo responsabilità e prendiamo posizioni, quella che è la nostra identità, la nostra eredità, la nostra autorità, non è un problema chiamare Dio Abba, semplicemente dobbiamo comprendere che abbiamo questo tipo di relazione che possiamo chiamare Dio Abba, lo dice la Bibbia, lo leggeremo anche nella lettera ai Galati, Paolo lo dice, possiamo dire perché Dio ha fatto abitare in noi lo spirito di adozione, lo spirito del Cristo che grida. Lo spirito in noi grida Abba, non siamo noi, è il nostro spirito che grida Abba, papà. Quindi possiamo permetterci di chiamarlo papà, possiamo permetterci di avere un rapporto intimo, meraviglioso, puro, semplice, ripieno di benedizione, di bontà, d'amore incondizionato, di grazia, di misericordia. Ma nello stesso tempo dobbiamo comprendere che abbiamo bisogno di prendere la nostra croce e seguirlo. Una vita di responsabilità. La croce di cui parla Gesù non sono le malattie, non sono le sofferenze, è la responsabilità di portare avanti i suoi piani, i suoi progetti per la nostra vita. Vi ricordate quando Gesù rivelò ai suoi discepoli che avrebbe dovuto soffrire tanto? Sarebbe stato ucciso da parte dei farisei, sarebbe poi risuscitato dopo 3 giorni, ricordate? Poi Pietro va da lui e gli dice: Signore, questo, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. Vi ricordate? Cosa disse Gesù a Pietro? Vai via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Cioè, questa parola scandalo significa: tu vuoi impedire a me di portare avanti il progetto, il piano per il quale io sono venuto sulla terra. E non è possibile, anche se straordinario quello che tu vuoi, perché tu non vuoi che io soffra, ma la vita presenta questo ed è la mia missione. Ora è il momento che io devo soffrire. Fino a questo momento abbiamo vissuto di gloria, di unzione, di miracoli, di cose straordinarie. Ora è il momento della sofferenza, ora è il momento in cui bisogna adempiere totalmente il vero mandato. Quindi ha detto in questo momento a Satana, che si sta servendo di te perché vuole impedire a me di portare avanti la mia croce, di portare la croce al Calvario. Infatti poi si gira verso i suoi e dice: ascoltate ragazzi, io sto andando a Gerusalemme, se qualcuno mi vuole seguire, prenda la sua croce, mi segue e rinneghi se stesso. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, per amore mio, la ritroverà. Quindi il concetto dell'Abba Padre è un concetto così profondo e meraviglioso che veramente meriterebbe di essere studiato e approfondito, perché ha a che fare non solo con la nostra relazione come figli. Gesù ha detto Dio è spirito, quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità, ma prima ha detto il Padre sta cercando veri adoratori che lo adorino. in spirito e verità, che tali sono gli adoratori che il Padre richiede. E quindi sicuramente ci proietta in una posizione di figli, in un rapporto meraviglioso che non abbiamo mai sperimentato prima tra noi e Dio, Dio come Padre. Abbiamo una rivelazione nuova, una rivelazione tenera, meravigliosa, colui che si piega verso di noi per darci a mangiare, colui che ci aiuta a camminare, colui che ci attira a sé con corde di umana gentilezza. Abbiamo anche la visione del Padre, di qualcuno che in un modo o in un altro, quando cresciamo, ci mette davanti dei progetti, mette davanti a noi dei piani. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un futuro e una speranza. Gesù, lui ha detto, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. E quando noi abbiamo la responsabilità di comprendere che viviamo questa vita perché Dio vuole servirsi di noi e Dio vuole fare cose meravigliose con la nostra vita, allora dobbiamo realizzare che c'è una responsabilità, che dobbiamo caricarci. Padre, Abba, se è possibile, fa che questo calice passi da me. E il Padre dice, no figlio mio, stavolta no. Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. L'accettazione della volontà di Dio, non della sofferenza. L'accettazione della croce, non della sofferenza. L'accettazione del piano di Dio e del progetto di Dio, del proposito di Dio. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Dillo alla persona accanto a te, c'è un proponimento di Dio sopra la tua vita. Dicci. C'è un proponimento di Dio sopra la tua vita, e tutto quello che accade, se tu sei qua è perché in un modo o in un altro ami Dio, è vero o no? Se sei qua ami Dio, sì o no? Non sembrate convinti, lo amate il Signore? È certo che lo amate, se siete qui dovete per forza amarlo, perché ci sono mille posti migliori di questo oggi. Se siete qua in un modo o in un altro è perché amate Dio, amate la sua parola, amate la sua rivelazione, e quindi desiderate, avete fame di Lui, volete un tocco da parte sua, desiderate non solo forza per andare avanti o per guarigione eccetera eccetera, no, ma desiderate conoscere la volontà del Padre per la vostra vita. E quindi se anche stanno succedendo delle cose che non capite, ma amate Dio, tutte le cose coprono bene per coloro che amano Dio, perché se tu ami Dio in un modo o in un altro cerchi di andare nella sua direzione. Ma non siamo perfetti, sbagliamo, cadiamo, falliamo, ma ci rialziamo e continuiamo a camminare, a correre, e ci sono cose che non comprendiamo, cose che accadono che non dipendono da noi, cose che accadono che dipendono dai nostri sbagli, dai nostri errori, ma ci sono cose che non dipendono dai nostri sbagli e dai nostri errori. Allora tutte le cose cooperano al bene, non è fatalismo, ma è semplicemente sapere che se tu hai dato la tua vita a Dio, Lui ha il controllo di ogni cosa, anche di quello che non riesci a controllare in questo momento, e che in un modo o in un altro c'è un piano, un progetto e un proposito che è più grande di te. Quindi smettila di cercare di capire tutto quello che sta succedendo, smettila di farti mille domande, perché non riuscirai ad avere tutte le risposte. Amen? È così. Ci sono cose che sono successe nella tua vita che non avresti mai voluto che accadessero, ma sono successe, o per colpa tua, per problemi tuoi, per debolezze tue, o per debolezze di altri. Ma noi non abbiamo il controllo, è Dio che ha il controllo. Noi siamo amministratori, non padroni. Ed è importante che noi realizziamo questo come una rivelazione nella nostra vita. Possiamo sistemare le cose? Certo. Possiamo recuperare? Certo, non tutto, ci sono cose che ormai ci porteremo per sempre, non c'è dubbio. Ma ha Dio un piano per noi? Sì. Sapeva Dio quello che sarebbe successo? Assolutamente sì. Allora perché non l'ha impedito? Ritorniamo alla mela nel giardino qua. Torniamo un po' più indietro. Quindi dobbiamo realizzare che Gesù ci mette in una posizione dove tu hai oggi la responsabilità, tu sai chi sei, sai quello che hai e sai quello che puoi fare. Tu non sei Dio, ma tu sei un re, non dimenticarlo. Tu non sei Dio, ma sei un Signore. Che Gesù è il re dei re e il Signore dei signori. Noi siamo signori della terra, re di questo mondo. Questa è l'identità che Gesù ci ha dato. E Lui vuole governare attraverso di noi. Non è sempre facile, ma ce la possiamo fare. Amen. In italiano era così. Guardate in Galati al capitolo 4. Galati capitolo, scusate, non abbiamo finito Romani 8. Giusto, giusto, avanti più meglio. Versetto 16. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Chi è che rende testimonianza che tu sei un figlio di Dio? Chi è quell'essere umano che può dire se tu sei o non sei un figlio di Dio? La Bibbia dice lo Spirito Santo che attesta il nostro spirito. No, perché ci sono tante persone che amano giudicare, no? Andare in giro e dire quello sì, quello no, quello sì, quello sì, quello no, quello no, quello sì, quello sì, quello no, quello no, quello sì, quello sì, quello no. Perché basano la propria identità o l'identità degli altri sulla base del comportamento, delle opere, delle parole, dei modi di fare, dei modi di programmare la vita. La Bibbia dice lo Spirito attesta al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Significa molto chiaramente che non c'è nessuno in questo mondo che possa entrare nel cuore delle persone e sapere. Nessuno. A volte manco io so leggere quello che c'è nel mio cuore. Non so se vi è mai successo. Vi è mai successo? Che a volte vi guardate, vi analizzate e sogno confuso. Già mi confondi. Ho bisogno del navigatore dentro, ho bisogno di un GPS dentro, perché ci sono cose che ancora non ho capito. Aree del nostro carattere che saltano fuori, che si sviluppano, che noi non conosciamo. E non riusciamo a volte a comprendere che Gesù ha portato lo Spirito Santo nella nostra vita e lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che noi siamo figli. E guarda cosa dice il versetto successivo, dice se siete figli, se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Significa che l'eredità è direttamente connessa alla tua identità. Lo Spirito Santo attesta dentro di te che tu sei figlia e proprio in virtù di questo tu puoi essere sicura e tranquilla che hai un'eredità. E questa eredità sono tutti i diritti che tu hai come figlia. E i miei figli hanno dei diritti. I miei figli a casa mia hanno dei diritti. È un loro diritto avere una casa, è un loro diritto avere un letto, è un loro diritto avere da mangiare, è un loro diritto avere dei vestiti, è un loro diritto essere accuditi, è un loro diritto avere tutto ciò che è necessario per andare a scuola, per uscire con gli amici, per metterli in condizione. Sono dei diritti che hanno. Non significa che io riesco a provvedere a tutto, perché sono un uomo, ma è un loro diritto. E il mio compito è cercare di provvedere e di fare in modo che loro possano avere questi diritti in maniera costante e continua. Per perché sono miei figli, hanno un'identità, si chiamano con il mio nome e quindi hanno dei diritti, hanno un'eredità. Loro non devono chiedermi il permesso per mettersi a tavola e mangiare, non devono chiedermi il permesso per entrare a casa, non devono chiedermi il permesso per vestire o per fare pulire i propri panni o a mia moglie, non devono chiedere il permesso per andare a dormire, non devono chiedere il permesso perché sono i figli e quindi gli è dato, cioè è un loro diritto. Allora per noi è importante scoprire, in questi primi lunedì abbiamo studiato sulla nostra identità, cioè chi siamo, e oggi stiamo scoprendo qualcosa di meraviglioso, è lo Spirito Santo che attesta al nostro spirito, è qualcosa che abbiamo dentro. E se tu dici spiegamelo, sono quelle cose che tu dici come faccio a spiegare a dirlo? Lo so, ma com'è che lo sai? Lo so, non te lo so spiegare, ma lo so perché lo so, perché lo so, ma come fai a sapere? Non te lo so, è qua, ce l'ho dentro, io so, appartengo a lui. È qualcosa di talmente profondo, di talmente intimo, che a volte è inspiegabile, a volte non è neanche descrivibile. Le persone vengono colpite dal modo in cui tu testimoni dell'amore di Dio nella tua vita. Le persone non vanno conquistate perché tu dici, ah, tu acconciare, tu devi diventare così, che tu stai sbagliando, tu non devi fare. Non dire alle persone quello che devono fare o quello che non devono fare, non si conquistano così le persone. Le persone non cambieranno mai, si sentiranno giudicate. Nel momento in cui noi mettiamo loro su una bilancia assieme a qualcuno che ha smesso di fumare, chi lo fuma? Smesso di andare a discutere, quello non prova a discutere, no? Non è il fare o non fare, è Dio ti ama. Punto. E dentro di te c'è un vuoto che solo Dio può colmare, Dio l'ha colmato e Dio lo riempirà indipendentemente da chi sei, da quello che fai, da dove vai, da dove stai venendo, da dove stai andando. Indipendentemente, Gesù ti raggiunge se tu apri il cuore, lui lo riempie, ed è il fatto che lui riempie quel vuoto che tu potrai cominciare a mettere fuori tutto quello che non è necessario. È automatico. E quando arriva lo Spirito Santo ed entra nella vita di una persona, lo Spirito Santo attesta a quella persona che quello è un figlio di Dio, ma ancora sta facendo delle cose che non sono tanto buone. Noi misuriamo sempre Dio con le nostre azioni e misuriamo l'interagire di Dio nelle nostre vite sulla base di quello che noi facciamo. Dio non ha mai smesso di parlare alle persone. Dio non parla ai credenti, Dio parla agli uomini. Dio non si rivela ai credenti, Dio si rivela agli uomini. Dio parla alle persone che sono lontane da Lui. Se noi leggiamo la Bibbia, è pieno. Guardate Adamo, aveva appena peccato e Dio gli parla. Guardate Caino, aveva appena ucciso suo fratello e Dio gli parla. Guardate la torre di Babele. Stavano costruendo, stavano facendo qualcosa di mostruoso, Dio parla. Guardate con Abramo, guardate con Lot, guardate con Noè, guardate con Davide, guardate con Elia. Persone che hanno fatto la storia veramente con Dio, che hanno, e nel momento più particolare della loro vita, Dio è sempre arrivato lì e gli ha parlato, li ha sollevati. La nostra identità dipende semplicemente dal fatto che noi abbiamo detto sì e lo abbiamo detto convinti. Lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi, lo Spirito Santo attesta, conferma, testimonia, ha una testimonianza interiore. Lo Spirito Santo testimonia dentro di te che tu sei. Chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Ma io ancora fumo, io ancora faccio questo, ma io ancora ho dei problemi, io ancora ho dei debiti, io sono divorziato, io ho problemi con la mia fidanzata, io ho la macchina rotta, c'è il lavoro che non mi va male. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, perché Cristo è la persona ed è anche un luogo sicuro dal quale tu puoi cominciare a vivere in maniera soprannaturale. Amen. Cristo non arriva nella tua vita perché tutte le cose si sono sistemate. Cristo arriva nella tua vita per darti la forza di sistemare tutte le cose. È esattamente l'opposto. A volte c'è stato presentato il Vangelo della perfezione, della ipersantità, cioè finché tu non sei, finché tu non fai, arriverà il momento in cui potremo dire sì, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. No, è esattamente l'opposto. Proprio perché Cristo viene ad abitare in te, tu puoi dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e questo mi dà la forza di rinunciare a tutto quello che non appartiene a Dio e che non piace a Dio. Perché è Cristo in te che ti dà la forza per farlo. Non è che ce la fai tu, poi arriva il Signore e dice, ah, ecco il premio. No, Lui ti dà un dono e questo dono ti mette in condizione di vivere in maniera santa. Perché è Cristo in te che ti santifica, non tu. Se tu potessi produrre santità, significherebbe che noi saremmo giustificati per le nostre opere. Noi non possiamo produrre santità. Non possiamo. Noi possiamo produrre astensione, che non è santità, è un'altra cosa. La santità è l'opera dello Spirito Santo da dentro di te. Amen. Non è qualcosa fuori da te, è da dentro, è qualcosa, è una rivoluzione che parte da dentro. E se siete figli, siete anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Voglio farvi leggere una storia che abbiamo già letto per farvi comprendere il diritto di una parte dell'eredità. Dio ha fatto, studieremo questo argomento, Dio ha fatto dei patti con l'umanità. E il patto che Dio ha fatto ad esempio con Adamo, il patto che Dio ha fatto con Noè, il patto che Dio ha fatto con Abramo, in maniera particolare quello di Abramo rappresenta proprio un patto che lui ha fatto con la Chiesa, perché la progenie di Abramo è la Chiesa, noi sappiamo queste cose, anche se chi non le sa le studieremo perché è un argomento abbastanza bello e profondo. Ma in Luca 13 noi troviamo un episodio che ci fa riflettere molto sul concetto della eredità e del diritto, cioè cos'è che possiamo reclamare veramente come nostro diritto? Perché, seguitemi in questo per chi prende appunti, tutto ciò che è un nostro diritto non va chiesto.
Noi siamo lì a pregare.
È un concetto fondamentale, se noi capiamo questo argomento, questo concetto, e qualcosa può cambiare la nostra vita, il nostro modo di rapportarci con Dio. Tutto ciò che è nella nostra eredità non dobbiamo chiederlo. Lo possiamo reclamare per fede, ma non chiederlo, perché se tu chiedi qualcosa che è un tuo diritto, tu offendi tuo padre. Se ci fosse mio figlio che ogni giorno viene da me e mi dice ti prego posso mangiare, ti prego provvedi per me per mangiare oggi a pranzo, io mi sentirei offeso, vero? Credo che ogni genitore si sentirebbe offeso, vero o no? Perché? Perché per noi è normale. Vi ricordate il fratello del figlio prodigo? Vi ricordate? Ne abbiamo parlato lo scorso lunedì? Sono tanti anni che lavoro per te, non ho mai trasgredito un tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. Cosa stava dicendo lui? Sei tu che me lo dovevi dare. Il figlio che dice al padre, dato che tu vedi come io lavoro, sgobbo per te, mi spacco la schiena e lavoro 16 ore, 17 ore al giorno, tu devi darmi qualcosa. La risposta del padre, figlio, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua, cioè non devi chiederla, vattela a prendere. Ecco perché le nostre comunità sono piene di persone che vogliono offrire a Dio una santità che non serve né al cielo né alla terra, che offrono una sorta di fedeltà che non serve né al cielo né alla terra, perché loro pensano di essere degni della benedizione perché lavorano nella vigna, lavorano per il Padre. Ma non si rendono conto che lavorare per il Padre significa lavorare per se stessi. Cioè, se tu lavori per tuo padre, stai lavorando per la famiglia, stai portando avanti il business della famiglia, scusate questo termine, semplicemente per capirci, gli affari della famiglia. Quindi se tu lo fai, tu stai permettendo alla proprietà di crescere, e questo sarà un beneficio per te e per i figli dopo di te. Ma non puoi pretendere che il padre ti dia qualcosa se non hai compreso che tutto quello che è, nel quale stai lavorando, è tuo. È tuo. Guardate qua in Luca 13, al versetto 10. Ora egli insegnava in una delle sinagoghe di giorno di sabato, ed ecco vi era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità. Ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Luca 13, versetto 12, sto leggendo. Or Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Ora guardate cosa succede. Ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito il giorno di sabato, si rivolse alla folla e disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire, non in giorno di sabato. Allora Gesù gli rispose e disse: ipocriti, ipocriti, ciascuno di voi non sveglia forse di sabato dalla mangiatoia il suo bue o il suo asino per condurlo a bere? Guardate che parallelismo che Gesù sta facendo, ora ci entriamo. Non doveva quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo, e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni. Lo rileggiamo? Versetto 16. Non doveva essere quindi sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni? Cosa sta dicendo Gesù qui? Gesù sta facendo un'affermazione straordinaria, sta dicendo: questa donna è figlia di Abramo. Paolo dirà nella lettera ai Galati al capitolo 3 che la progenie di Abramo è la Chiesa. Sta dicendo: questa donna, solo per il fatto che è figlia di Abramo, non dovrebbe avere nessuna infermità. Questa donna che è figlia di Abramo è tormentata da uno spirito di infermità da 18 anni. La domanda è: perché? Senza entrare nel merito della fede, di chi guarisce, di chi non guarisce, eccetera, stabiliamo un principio stasera, che può essere forte, può essere anche radicale: la volontà di Dio per te è la guarigione. Amen. Questo è un tuo diritto che non devi chiedere, te lo devi solo prendere. Amen. E questo è fondamentale per noi comprenderlo. Gesù ha detto: questa donna è figlia di Abramo, e nel patto che Dio ha fatto con Abramo c'è la guarigione. Perché questa donna sta soffrendo? Vi immaginate che il popolo di Israele per 40 anni è stato nel deserto? Perché era nel deserto? A causa della loro incredulità, erano duri di cuore, è vero o no? Erano duri di collo, erano increduli, mormoravano, eppure nessuno si ammalava, nessuna malattia nel campo, le scarpe non si consumarono per 40 anni. E crescevano anche i peli, se ricevete. I vestiti non si logoravano, e Dio provvedeva per loro sempre, ogni giorno, da mangiare e da bere. Ad un popolo che mormorava dal collo duro, incredulo, ribelle, che non voleva Dio. E poi parliamo di grazia. Troppa grazia predicate, troppa grazia. Proprio lì, nei momenti più assurdi, Dio mostrava la sua grazia, la sua misericordia. Proprio lì, ad un popolo che, come si dice a Catania, se meritavano scannate. È vero o no? E invece Dio, dice, si piegava verso di loro e li cibava. e li attirava a sé con corde di umana gentilezza. Non è buono, papà? Oggi che non siamo in Cristo vorremmo vivere al di sotto di come viveva il popolo di Israele dal collo duro nel deserto. E sapete qual è il problema? E qua entriamo nel discorso della fede. È un problema esclusivamente di fede. Tu avrai quello che crederai. Quello che tu non credi, tu non ce l'hai. È così. È molto semplice, non è un problema di che quantità di fede. Sapete, oggi ci sono 1000 studi, le persone sono lì e dire quanto è grande la mia fede, c'è uno più grande di te, c'è uno più piccolo di te, più grande, meno grande, cosa devo fare per crescere? Gesù ha detto semplicemente credi. Semplicemente credi. Non è importante quanto grande sia la fede, è importante che la tua fede sia un grande Dio. Amen. La guarigione è un diritto dei figli e noi lo dobbiamo comprendere. Dobbiamo realizzare questo concetto, che nel momento in cui arriva uno starnuto, noi invece di dire eccola, lo sapevo, ma vigliai. Che ti mi chiesto? L'influenza. Noi ce le chiamiamo le cose. E anche se non fosse vero, sarebbe. Perché la Chiesa è la più grande fonte di ispirazione per il diavolo. E il diavolo è stupido. Siamo noi che gli diamo le idee. Noi diciamo le cose e andiamo dicendo vero, non ce l'ho pensato, vero. La Chiesa è quella che tiene più di chiunque altro il diavolo disoccupato. Sapete perché? Perché ormai abbiamo imparato a fare tutto da soli, siamo diventati autonomi anche nel maledirci gli uni gli altri, nel farci del male. Non abbiamo più bisogno del diavolo, noi schiacciamo il diavolo, che male diavolo. Siamo diventati autonomi. Siamo a statuto autonomo, pure in questo. Gesù ha detto, com'è possibile che costei, che è figlia di Abramo, ha uno spirito di infermità e non doveva essere guarita il giorno di sabato? A parte il giorno, questa donna doveva essere guarita. Perché? Qual è l'unica ragione che Gesù dà? Immaginate questa donna che entra, gli fa Gesù, signor Uzzo, per favore, fammi la narrazia. E Gesù, quale comunità frequenti? Immaginate Gesù, la dai la decina. Ma lo so che così fanno, e così dobbiamo demolire questo nel nome di Gesù. Quante consulenze faceva Gesù prima di fare una guarigione? Quante domande faceva Gesù prima di liberare qualcuno dei demoni, prima di alzare un paralitico, di dare la vista ai ciechi? Che domande faceva Gesù? Anzi, quando vedevano che stavano arrivando per osannarlo, Gesù si portava la persona di lato, di nascosto, e faceva il miracolo di lato. E addirittura qualcuno dice, non lo dire che sei stato, che sono stato io quello, non lo dire. Qual era l'unica ragione che Gesù ha dichiarato che questa donna, qual era l'unica cosa che le dava il diritto di essere guarita? Perché era cosa? Era figlia di Abramo. E oggi potremmo dire, perché questa donna è figlia di Dio, è figlia del Padre nostro e deve essere guarita. Non voglio entrare in questo argomento molto in profondità, perché magari non siamo pronti per questo, però è importante che noi comprendiamo qual è il nostro diritto. Papà desidera che tu stia bene, che tu sia sano, che se c'è qualche disfunzione tu possa essere guarito, possa essere liberato totalmente, definitivamente, e che la malattia rimanga soltanto un ricordo. Noi abbiamo oggi accettato le nostre malattie, abbiamo accettato la nostra condizione fisica. In un modo o in un altro è normale ammalarsi ed è assurdo guarire. E questa mentalità è entrata nella Chiesa. È normale se qualcuno si ammala, beh, sono cose che succedono. Ma perché? Allora, se è normale che succeda, se io credo in Gesù, dovrebbe essere normale anche il contrario, anzi dovrebbe essere più quello normale. No, noi siamo quelli che accettano i tumori e che non riusciamo a credere che qualcuno può essere guarito dal cancro. Mentre ancora oggi, grazie a Dio, succede. Succede. Amen? Succede, grazie a Dio. E non è una sorpresa, è una sorpresa se non succede. Vi ricordate quando Pietro pregarono per, anzi non pregarono, preso per la mano lo zoppo, lo alzarono e disse: nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina. E quando tutti erano meravigliati, Pietro ha detto: perché vi meravigliate? Perché vi meravigliate? Tutto quello che è stato fatto nel nome di Gesù Cristo. Amen? Allora, a cosa serve la lezione di stasera in un modo particolare? Che lo so, è 25. La lezione di stasera ci dovrebbe far cominciare a comprendere una cosa, che se io sono consolidato dentro, interiormente, nella mia identità, cioè io so chi sono, io so da dove vengo, so dove sto andando, io so chi sono, io so a chi appartengo, io so chi è mio padre, io so che sono dentro casa e so che dentro casa io ho dei diritti e che in un modo o in un altro io non posso più permettere al diavolo di prendermi in giro. Dite a me, per favore. Noi non possiamo, non dobbiamo più permettere al diavolo di prenderci in giro. La crisi è normale? No, non è normale. La crisi economica non è normale, è una cosa indotta dagli uomini, il diavolo non c'entra. Allora possiamo credere in Dio per miracoli economici, per provvidenza divina. Mi parla una persona che da 13 anni vive a tempo pieno, per fede. Ho lasciato un lavoro che mi dà un grandissimo stipendio, ottimo, ho lasciato una carriera. So cosa significa vivere con la manna che scende dall'alto, so cosa significa. Avere soldi che ti arrivano, la spesa lasciata dietro la porta, so cosa significa stare senza un euro, senza comprare il pane. Ora vi posso dire che mai abbiamo visto Dio lasciarci, mai. Come dice Paolo, abbiamo imparato ad essere nell'abbondanza e nella penuria, ad essere alzati, ad essere abbassati, ma in tutto questo io posso ogni cosa in quello che mi fortifica. Quando riusciamo a credere che Dio realmente, perché è tuo padre, è interessato, ed è questa la cosa fondamentale sulla quale voglio andare verso la conclusione, questa sera dobbiamo realizzare che Dio non è interessato al terzo mondo. Vabbè, ora sì, oh, signora mia, sta pensando, perché così a volte pensiamo, vabbè, che posso disturbare il Signore per un mal di testa, è banale, è stupido, è magari mi pare male. Stasera devi cominciare a credere in papà come se tu fossi l'unica persona a vivere sulla faccia della terra. So che è difficile entrare in questa mentalità, però Romani 8, il versetto 17, dice una cosa bellissima, dice: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, eh? Ok. Questa frase è straordinaria perché ti mette in una posizione, ti fa comprendere che tu non sei uno qualunque davanti a papà, tu sei alla stregua di Gesù, allo stesso livello, tu sei importante come Cristo davanti a Lui. Fatene una ragione, questa è talmente importante, perché quando noi afferriamo questo, allora io so che magari a me sta cascando un capello, Lui lo sa, per lui è importante, questo è importante per lui. È importante quando io sto male, è importante quando io piango, è importante quando io rido. È importante che, di comprendere che Dio sa soddisfare i desideri del nostro cuore ed è contento quando noi siamo contenti. E a Lui piace quando noi stiamo bene. E in un modo o in un altro, se voi analizzate la vostra vita e analizziamo la nostra vita, ci rendiamo conto che certe cose che ci hanno portato lontano in realtà è perché o lo abbiamo permesso, o perché abbiamo mollato la presa su certe cose, o perché non abbiamo più custodito il nostro giardino e abbiamo permesso alle serpi di entrare. Noi oggi siamo il frutto di ciò che crediamo, che abbiamo creduto. Questo non deve essere uno scoraggiamento per noi, perché Dio ci dà la capacità di redimerci sempre. Perché con Dio c'è sempre redenzione. Dio non è l'Iddio della seconda opportunità, Lui è il padre delle continue opportunità. Amen. Alleluia. Imparare a vivere con Lui è come imparare ad andare in bicicletta. Imparare a vivere con Lui è come imparare ad andare in bicicletta. Cadrai un po' di volte, ti farai male e sanguinerai, ma arriverà il momento in cui andrai dritto, smonterai le rotelline laterali e volerai e andrai molto veloce. Alleluia. Allora è importante realizzare se un coerede. Significa coerede? Significa che l'eredità di Cristo è la tua eredità. Significa che come Cristo viveva, tu puoi vivere. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, ha detto Gesù. Anzi, ne farà di maggiori. Ora, la domanda è molto semplice. O ci credi o non ci credi, perché non si deve discutere su questo. O credi che la guarigione è la volontà di Dio, allora quando sei nella malattia cominci a dichiarare nel nome di Gesù: questa malattia non deve stare nella mia vita, nel nome di Gesù non lo accetto. Il problema è che noi la accettiamo. Le condizioni di povertà, le condizioni di miseria, le condizioni lavorative, condizioni fisiche, condizioni di qualunque genere. Quando Dio ti dà una parola, posso farmi non centinaia, milioni di esempi. Quando Dio ti parla, eravamo ai battesimi a Sciacca qualche mese fa. Un disastro di tempo, erano stati invitati una marea di gente, c'erano migliaia di persone in spiaggia. Sì, lei quando si sono battezzati, si è battezzata lei, sua figlia, le sue figlie.
Brutto tempo,
eravamo in spiaggia, messo a piovere, via, tutti a riparo. Siamo arrivati di nuovo, si è schierito di nuovo, pioggia di nuovo, arrivati, tutti se ne sono andati. E tutti si chiedevano: che facciamo ora? Che facciamo? Abbiamo detto: Dio ci ha detto di fare i battesimi oggi, quindi noi faremo i battesimi. Il problema è la pioggia? Noi non accettiamo questo tempo. Arrivavo bernacca. Non è questione di bernacca, è questione di fede. Avremmo potuto andare a casa e farli. Era un problema? No. Ma perché rinunciare a qualcosa che Dio ci aveva detto, se alla fine, in quel momento, non eravamo noi che aspettavamo Lui, era Lui che aspettava noi. Ci siamo messi là sulla spiaggia, abbiamo pregato, abbiamo detto, abbiamo comandato nel nome di Gesù, noi comandiamo che il vento spazza via queste nuvole e deve smettere di piovere. Nel giro di 10 minuti si è aperto il cielo. Un miracolo. Amen. Un miracolo. Amen. È stato stupendo, è stato meraviglioso. Abbiamo fatto qualcosa di speciale. Tu hai pregato, non è io ho pregato, sei tu che hai dubitato, e questo è il problema. Quindi non è sono io speciale, perché dovremmo farlo tutti. Mi comprendete? Che Che premio c'è, che gloria c'è nel qualcuno, in qualcuno che ha fede di vedere Dio all'opera e le cose succedono? È la normalità, è strano il contrario. È vero o no? Noi leggiamo la scrittura, abbiamo le promesse e c'è il rischio che sia vero. C'è il rischio che se tu credi le cose succedono, capito? È un rischio. È un rischio, capito? Cioè, è un rischio essere guariti, capace da succedere. Se ci credi, allora non è un Superman, una Wonder Woman, quella che sta credendo in Dio e vede i miracoli. È strano il contrario, perché il popolo di Dio è abilitato a vedere il soprannaturale, a vedere i demoni che vanno via. Ci sono ancora credenti che si spaventano quando... Io ero l'altro giorno, ero al TBN e con Chuck ci siamo fatti un po' di risate perché mi raccontavano di un'esperienza che fece Benin, dopo anni di ministerio, lui non aveva mai cacciato i demoni. E un giorno gli si è presentata una donna posseduta e lui se n'è scappato. Ha chiuso il culto. Perché non era abituato. Poi chiaramente è cresciuto in tutto questo, grazie a Dio. Ma sai, sentire queste notizie di prima mano è straordinario, ci capita a tutti, ma è anormale che le cose continuino ad accadere. In comunità dove ci sono gente che da 20 anni dice di essere credente, scappa e si porta via i bambini. Oppure le donne incinte, non le mette fuori, perché le donne incinte, se esce un demone poi va dentro la pancia e poi partorisce l'anticristo. Capisci di che cosa stiamo parlando? Oppure quelli che tornano l'indomani mattina stanno tutto dormito di un male. Tutti i demoni che abbiamo cacciato da là sono tutti venuti a casa mia. E se veramente non sei così importante che il diavolo ti deve disturbare, onestamente, tutta questa importanza, tutto sto manicomio tu fai nel regno di Dio, il diavolo non è interessato, anzi ci fa un favore. E noi siamo così, per noi è normale. Gesù dice: questa donna che è figlia di Abramo doveva essere guarita. Perché il diavolo l'ha tenuta legata per 18 anni? Quanti credenti vivono legati? Quanti? Legati dalle paure, legati dagli inganni, legati da situazioni che non permettono loro di vivere una vita piena in Cristo. Gesù ha detto: il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Tu sei figlio, tu hai un'eredità, e questa eredità ci sono dei diritti, come la guarigione, come l'autorità, come la provvidenza, come la protezione e come tante cose. Ci sono oggi angeli che Dio ha mandato per servire noi e che noi stiamo tenendo disoccupati. Ebrei, dai, l'ultimo verso. Ebrei capitolo 1. Quando si tocca questo argomento c'è sempre qualcuno che storce il naso. Però la verità è, in accordo a quello che è scritto nella Bibbia, che noi siamo superiori agli angeli. Dillo alla persona accanto a te: lo sapevi che eri superiore agli angeli? Noi non ci rendiamo conto della nostra posizione in Cristo. Noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, al di sopra di principati e potestà. Uomini, spiriti, Dio. La nostra identità in Cristo non è sulla terra, è in Lui. Noi siamo seduti nei luoghi celesti ed è da là che noi regniamo. Al di sopra di principati e potestà. e gli angeli.
Gli angeli sono per servirci.
Gli angeli sono stati, vengono mandati per servirci, per servire noi. Sono, vedete, noi abbiamo dei problemi di comprensione delle parole, perché per noi sono distorte nella nostra mente. Quando noi diciamo gli angeli sono nostri servi, noi pensiamo ai camerieri, oppure chi viene a fare le pulizie. No, la Bibbia dice che noi, gli angeli sono nostri conservi, ma gli angeli non possono mai fare quello che fanno gli uomini. Gli angeli non predicano il Vangelo, gli uomini sono chiamati a predicare il Vangelo. Gli angeli non portano avanti il regno di Dio, gli angeli aiutano le persone a portare avanti il regno di Dio. E dice qua, capitolo 1, il versetto 13, qua sta dichiarando in maniera particolare tutto il capitolo 1 che Gesù Cristo è superiore agli angeli. Versetto 13: a quale degli angeli, disse egli, mai siede alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti servitori? Ditelo insieme: spiriti servitori. Non è una parolaccia, ok? Non vi preoccupate, chiamiamoli per come li chiama Dio. Loro non si offendono. Non vi preoccupate. Un po', sapete com'è la storia del non pregare troppo Gesù, se no il Padre ci rimane male. Di tanto in tanto prega pure il Padre. E lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. Non pregare lo Spirito Santo, devi pregare il Padre nel nome di Gesù, lo Spirito Santo. E ci creano tutte queste paranoie. Non vi preoccupate, nessuno si offende, perché i tre sono uno. Noi non abbiamo tre dei. I tre sono uno. Quindi comunque lo chiami, io non caccia e non ti offende. Stai tranquillo. Noi possiamo chiamare gli angeli spiriti servitori, si offendono. No, non si offendono. Chiamati così. Angeli, non sono essi tutti spiriti servitori mandati a? Mandati a? Gli angeli sono mandati a? Servire coloro che hanno da ereditare la salvezza. Gli angeli sono spiriti e servitori mandati a
servire.
Abbiamo autorità sugli angeli? Non sei in silenzio.
Sì.
No, se servono, che autorità
abbiamo? Abbiamo autorità sulle sfere angeliche. Noi abbiamo autorità su tutta la sfera angelica. La sfera angelica, quindi principati, potestà, dominatori, spiriti immondi e angeli che sono, ma sono mandati al nostro servizio. Vi ricordo che la Bibbia ci rivela che un terzo si è ribellato, due terzi sono con il Signore. Quindi se una persona è abituata sempre a vedere demoni, cioè di tanto in tanto, magari qualche angelo buono lo potesse vedere, che perché per ogni demone ci sono due angeli buoni. Sono quelli che vedono solo demoni, hanno qualche problema, hanno cambiato l'occhiale.
Allora, il capitolo 2 dice, tu l'hai fatto un poco inferiore agli angeli.
Come?
Perché il capitolo 2 sempre di 3 dice, perché l'hai fatto un poco inferiore agli angeli?
In realtà è una cattiva traduzione, perché quello è preso dal Salmo 8. Salmo 8, che in realtà i traduttori, questa è una cosa che noi abbiamo saputo, Salmo 8, andiamo a leggere un attimo il Salmo 8, perché è di qua, è preso da qua. Salmo 8, se andate a studiare i periodi delle traduzioni, quando traducevano alcuni passaggi della scrittura, quando arrivavano qua, molti traduttori hanno cambiato le parole al versetto 5, Salmo 8 verso 5, dove dice infatti, tu eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. E lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Chi regna sulla terra? Non gli angeli, sono gli uomini. Sono gli uomini che devono regnare sulla terra. L'uomo è stato creato per regnare sulla terra, non per regnare nel cielo, regnare sulla terra. Adamo era il re di questo mondo, il sovrano di questo mondo. Quando ha trasgredito, ha ceduto la sua volontà.
È stato mandato qua.
Non capisco. No?
Una volta che lui
l'angelo di luce.
Ah. Il verme schifoso. Il verme schifoso.
Sì. Dov'è lui? Sulla terra?
Non è sulla terra fisicamente, perché lui è un angelo, è uno spirito. È uno spirito. Gli spiriti agiscono nei luoghi celesti. Ok? C'è il primo cielo, il secondo cielo, il terzo cielo, la Bibbia dice. Il secondo cielo è la sfera dei luoghi celesti, la sfera angelica dove agisce il mondo spirituale. Ok? Quindi lui agisce sulle persone, dominando sulle persone. Ma quelli che hanno creduto in Gesù si sono messi a sedere nei luoghi celesti. E quindi sono al di sopra della sfera angelica. Gli angeli sono stati mandati per servire te. Te. Molto semplicemente. Questa è un'eredità, che è una parte dell'eredità che noi abbiamo. Tu devi dichiarare che gli angeli facciano un bel lavoro a casa tua, come protezione in maniera particolare, perché questo è il loro lavoro: proteggere, servire. Dovremmo entrare in questo argomento, non abbiamo il tempo naturalmente, però non tenere gli angeli di Dio disoccupati. Gli angeli non si pregano, gli angeli si comandano. Non tappare le mani. No? Non ti deve sembrare male. È un'autorità che Dio ti ha dato. Punto. Loro sono mandati lì per sono lì ad aspettare che tu dai loro dei comandi, degli ordini, ma non come un despota. Siamo conservi, dice la Bibbia.
Okay?
Parla e dichiara agli angeli quello che devono fare, che stiano sopra i tuoi figli, che stiano nella casa quando esci, accampati attorno alla tua macchina, che siano protezione. Sono testimonianze incredibili di angeli, di quello che hanno fatto, in maniera particolare però per protezione e per spingere le persone a portarle in luoghi dove veniva predicato il messaggio del Vangelo. Negli Atti al capitolo 10 vediamo la storia di Cornelio. Ricordate? Gli appare l'angelo e gli dice: manda a chiamare Pietro perché ha qualcosa di importante da dirti. L'angelo non ha predicato il Vangelo. Il Vangelo va predicato, deve essere predicato dagli uomini. E gli angeli sono mandati proprio per spingere le persone per andare ad ascoltare il messaggio del Vangelo. Sapete quante persone si sono trovate in luoghi dove si predicava il Vangelo senza che neanche lo sapevano? Allora la Chiesa ha l'autorità di mettere in pratica quelle che è l'eredità che gli è stata data. Amen. Prossimo lunedì andremo ancora un po' più in profondità. Voglio andare a studiare insieme a voi qualcosa che riguarda proprio la guarigione in maniera particolare, la provvidenza di Dio in maniera particolare, delle cose molto molto pratiche, e andare a demolire certi falsi insegnamenti o certe aspetti religiosi che abbiamo di Dio o della vita cristiana. Chissà, soffre perché siamo tutti nella stessa barca, no? Sì, più soffri più sei umile, capito? Più soffri più sei santo. Sta santità a me non mi piace, sta umiltà non la voglio. Quindi cerchiamo di capire cosa dice la scrittura. Da questo punto di vista impariamo come a vivere non una vita non da supereroi. Però una cosa è certa: dobbiamo impedire al diavolo di prenderci in giro. Dobbiamo dire basta agli inganni del nemico. Cose che noi abbiamo accettato per tanti anni e per lungo tempo come delle cose, ma sarebbe, se succede vuol dire che è volontà di Dio. No, non è volontà di Dio. Devi prendere la tua posizione. E vedremo alcuni esempi dove persone che hanno preso posizione hanno avuto la vittoria, semplicemente perché lo hanno deciso. Non perché Dio è cambiato, ma perché loro lo hanno deciso. Amen? Alleluia. Dai, dobbiamo fare un'introduzione. Alziamoci in piedi. Alleluia. Dobbiamo fare le puntate tipo Beautiful. Ogni volta alla fine usciamo con l'acquolina. Alleluia, Dio è buono, eh? Dio è buono, papà è buono, dai, papà è molto buono. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore per questa serata, per tutto quello che tu ci dai, per tutto quello che tu ci insegni, e nel nome potente di Gesù ti chiediamo di aprire i nostri occhi, di farci comprendere tutto ciò che viene da te e tutto ciò che è un inganno del nemico che magari abbiamo accettato così in maniera tranquilla, abbiamo accettato così come se venisse anche da parte tua. Padre, liberaci da ogni inganno e da ogni parvenza di santità o parvenza di pietà. Nel nome di Gesù Cristo, Padre, vogliamo vedere il soprannaturale, vogliamo vivere una vita abbondante e vogliamo reclamare l'eredità che tu ci hai dato nel nome di Gesù Cristo. Padre, voglio reclamare stasera la tua salute e la tua guarigione nel corpo di Cristo, qui, nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle. Caccio via ogni spirito di infermità nel nome di Gesù Cristo e reclamo ogni bugia, Signore, imprigionata nel nome di Gesù Cristo. Reclamo le menti libere, ripiene dei pensieri meravigliosi e perfetti di Dio nella nostra mente. E vogliamo reclamare, Padre, che cominciamo a pensare con i tuoi pensieri, che cominciamo a camminare nelle tue vie, a reagire a tutto quello che abbiamo accettato in maniera, Signore, in maniera naturale. Signore, vogliamo cominciare nel nome di Gesù a reagire, a ricettare tutto quello che ha portato la nostra vita alla distruzione. Nel nome di Gesù Cristo, Padre, reclamo, Signore, che la tua Chiesa si sveglia, che i tuoi figli si svegliano per vivere una vita esuberante, piena della tua grazia e piena di fede. Grazie con tutto il cuore, Padre, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen e amen.
Salutiamoci tutti, nessuno escluso.